Invochiamo il dono dello Spirito Santo perché ci aiuti ad essere Chiesa, a costruire la Chiesa e ad abbracciare la logica della riparazione. Come vi dicevo, il mese di giugno è il mese della riparazione, no? Siamo chiamati a metterci in ascolto di questa esigenza fondamentale della vita cristiana in un modo particolare, per cercare di comprenderne al tempo stesso la bellezza, la profondità e anche l'importanza, la gravità. Come dicevamo, in gioco ne va dell'unità della Chiesa, la comunione, la verità stessa dell'Eucaristia. L'Eucaristia che celebriamo, se è comunione, fra di noi, come ricordate, dicono, no? Diciamo, accostandoci alla mensa, io non sono degno, perché oggettivamente, ecco, questo mistero dell'Eucaristia richiede che noi ci nascondiamo nel cuore di Gesù, che noi entriamo nel suo cuore. Entriamo nel suo cuore innanzitutto facendo di noi una cosa sola, un corpo solo, un'anima sola. Per quello che riusciamo, per quello che possiamo, crescendo nella comunione. E al tempo stesso entriamo nel suo cuore aperto, suo cuore trafitto, il suo cuore crocifisso. E questo è il grande mistero della redenzione. Noi siamo invitati dal Vangelo a cercare di comprendere questo fenomeno strano, bizzarro. E quando l'Evangelista Giovanni ci racconta l'episodio della lancia che trafigge il costato di Cristo, esulta in una professione di fede molto forte, piuttosto strana. Noi ci rimaniamo, diciamo, ma com'è che l'Evangelista Giovanni fa questa digressione sulla testimonianza, sul credere, sulla fede, proprio in questo racconto, interrompe il racconto della morte di Gesù e della sua sepoltura con questo lungo inciso. E io, quando arrivo in questo, nella lettura della Passione, a questo punto veramente mi stupisco, no? E ho bisogno anche di leggerlo, questo brano, per ricordarmi dell'importanza della riparazione nella vita della Chiesa, della significatività, della radicale novità. Se volete, forse il messaggio della riparazione è il messaggio del Vangelo. Se non capiamo la riparazione, non capiamo la croce di Gesù, non capiamo il senso della sua risurrezione. E quindi proprio dall'offerta di noi stessi che possiamo fare ogni mattina attraverso la preghiera Cuore Divino di Gesù, noi possiamo comprendere, è chiaro, ci sono altre strade, però se la capiamo bene possiamo comprendere il senso del nostro essere cristiani. E perché l'Evangelista Giovanni si stupisce di fronte al sangue e l'acqua che sgorgano dal costato di Cristo? Questa è la domanda che da sempre i cristiani si fanno, no? Cosa ci sta in questo fatto del costato trafitto di Gesù? Cioè, qual è il messaggio del Sacro Cuore? Cos'è che possiamo comprendere in questa immagine del cuore trafitto di Gesù? Contempliamo la croce, contempliamo il crocifisso, vediamo il Figlio di Dio che dona la vita al mondo, che dona lo Spirito, e siamo invitati dalla meditazione di questo mistero della croce a concentrarci sullo sfondo, sulla dinamica che noi non vediamo. Quando viene raccontata la crocifissione, la morte di Gesù, quando noi ci raffigurassimo la morte di Gesù, e come vediamo poi non è poi così difficile capire che cos'è la croce di Gesù nella nostra vita, noi siamo abituati a usarlo come termine anche nella vita quotidiana. Non so, provate a pensare adesso a una croce della vostra vita, a un momento simile a quello che Gesù affronta nella sua passione e morte sul Calvario. Magari c'è qualcuno che dirà: io non ho avuto una croce nella mia vita. Va bene, proviamo a immaginarlo. Immaginarlo, se qualcuno magari non ha mai avuto episodi così cruenti, possa pensare magari a qualche momento di fatica, no? Momento di fatica esistenziale, momento traumatico. Sapete che tutti noi abbiamo avuto un momento traumatico originario, che è quello del parto, no? È il momento in cui la nostra mamma ci ha detto che non potevamo rimanere dentro la sua pancia, no? Quello è il primo trauma, che è la prima croce, no? Che prendiamo sulle nostre spalle. C'era un filosofo francese che ha scritto un bel libro che si chiama Nati per nascere, e che era una risposta a un testo appunto nichilista di altri filosofi, che appunto sottolineava l'idea che noi nasciamo per morire, cioè che prima o poi purtroppo questo trauma che riceviamo all'inizio, che è appunto il nascere, in realtà è il preannunciamento, no? È preannunzio di una sorte fatale, drammatica, che è appunto la nostra morte. Questo filosofo francese rispondeva dicendo: no, noi non siamo nati per morire, ma siamo nati per rinascere, perché la nostra vita non finisce con la morte, ma va avanti, no? Ecco, però è chiaro che questa esperienza traumatica del parto può essere difficile da ricordare per molti, quindi possiamo pensare anche ad altri eventi della nostra vita. Provate a pensare a un momento di croce della vostra esistenza, della vostra esistenza anche recente o magari anche più lontana, no? E allora ci chiediamo: ma quando Gesù è stato crocifisso, no? E che clima c'era? Che atmosfera c'era emotiva, no? Qual era la situazione, il contesto, no? E voi vi rendete conto subito che se pensate a una croce della vostra vita, scompaiono subito le musiche di sottofondo. Quando noi guardiamo il crocifisso, contempliamo il crocifisso trafitto, ci viene abbastanza normale certamente piangere, se poi facciamo la Via Crucis, addolorarci con Maria per la morte di Gesù. Però noi sappiamo già che quel sacrificio di Gesù è un sacrificio che porta frutto. Voi pensate al mare di bene che la morte di Gesù ha portato nell'umanità, di compassione, di amore, di carità, no? Noi sappiamo già che quell'esperienza della croce porta un bene enorme all'umanità. E quindi quando la guardiamo, la croce, abbiamo già il segno della sua fecondità. E questo è il grido dell'Evangelista Giovanni, che dice: io l'ho visto, ho visto che il sacrificio di Gesù non è stato quello che doveva essere o sembrava essere per noi, ma è stato qualcosa di fecondo. Caspita, questa è una cosa straordinaria, la devo dire, dice l'Evangelista Giovanni, no? Perché cosa sembrava essere la morte di Gesù? Cosa secondo i suoi crocifissori, secondo gli stessi discepoli, cos'era quella scena lì, quella croce? Era una cosa assurda. Umanamente, quella sofferenza lì era una cosa insostenibile, assurda, ingiustificabile, incomprensibile. Quella croce lì non la capisco, non l'accetto, mi fa star male. Esiste allora la possibilità che ci siano delle croci che ci sia una croce che porta frutto, che ci sia un dolore che è fecondo? Capite, questa è la domanda che ci facciamo noi questa sera. Pensando alla croce di Gesù, dobbiamo imparare a ricordarci come l'hanno vista in diretta i suoi spettatori principali. Perché forse solo così riusciamo a riconoscerla nella nostra vita.